soffermarmi di più su un argomento appunto che tratta queste parti che leggeremo. Sono quelle parti che si riferiscono al discepolo, che in qualche modo elencano, illustrano quelle che sono le caratteristiche di un discepolo. Siamo chiamati ancora una volta, fratelli e sorelle, a confrontarci con la parola di Dio. Siamo di nuovo messi di fronte a quello che la parola di Dio ci dice e a porci anche delle domande. Chi è un discepolo? Che cosa lo caratterizza? Quale deve essere il suo rapporto con chi ha deciso di seguire? Quale deve essere il suo rapporto, per esempio, con i beni del mondo? Allora, andiamo avanti. E la prima cosa che vedremo, leggeremo questo brano e noteremo che una delle caratteristiche del discepolo è quella di conoscere veramente chi è Gesù. Un brano dal 18 al 22. Mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui ed egli domandò loro: chi dice la gente che io sia? E quelli risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia e altri uno dei profeti antichi che è risuscitato. Ed egli disse loro: e voi? Voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Ed egli ordinò di non dirlo a nessuno e aggiunse: bisogna che il figlio dell'uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, sia ucciso e risusciti il terzo giorno. L'episodio, come sappiamo, è raccontato anche da Matteo, però con dovizia di particolari maggiore. Del testo che abbiamo di fronte emergono due verità importanti. Il mondo che circondava i discepoli e che circonda oggi noi ha una visione distorta di Gesù. Secondo, il discepolo è chi vede Gesù in modo diverso da quello che normalmente lo vedono, secondo il suggerimento delle scritture. La prima caratteristica perciò di un discepolo è che conosce Gesù intimamente. Mi sono posto una domanda che cercheremo di dare una risposta. Perché il mondo di allora e il mondo di oggi, nonostante siano trascorsi 2000 anni di cristianesimo, perché il mondo aveva e continua ad avere una visione distorta di Gesù? Prima di tutto perché non ha la parola di Dio. Anche ieri ogni tanto mi fermo per guardare questi quiz televisivi, no? Prima dell'ora di cena. E anche ieri c'era una domanda banalissima per noi, banalissima, sul Vangelo, e non hanno saputo dare una risposta a nessuno. Allora, non hanno la Bibbia, non hanno la scrittura. La gente che ci circonda il più delle volte è condizionata dal sentito dire, da ciò che legge, giornali, libri, riviste. Su Gesù sappiamo sono state dette tante cose, allora come oggi. Per esempio se ne è fatta una lettura politica di Gesù e Gesù è apparso come un rivoluzionario a cui non piaceva coloro che detenevano il potere. Se ne è fatta una lettura antropologica e Gesù è apparso un uomo buono, no? Un uomo buono che ha fatto del bene a tante persone. Chi lo vede, per esempio, esclusivamente come un potente taumaturgo, uno che guarisce, in grado di distribuire a miracoli a destra e a sinistra, a richiesta, una specie di portentosa macchinetta distributrice di portenti. Questo anche nel mondo evangelico spesso si vede Gesù in questo modo. C'è chi lo vede come un essere potente in grado di dare benessere continuamente. Vuoi questo? Ok, credi in Gesù e lo avrai. Una specie di mago tipo di quello della lampada di Aladino. C'è chi lo ha visto persino come un potente guerriero, un capo dell'esercito, in grado di dare invincibilità all'esercito. Hitler, per esempio, credeva in questo. Sappiamo, per esempio, che aveva fatto scrivere sulle fibbie delle cinture dei militari del suo esercito Gott mit uns, Dio è con noi, riferimento appunto a Gesù che veniva chiamato così. Quindi se Dio è con noi siamo invincibili, e all'inizio sembrava proprio che fosse così, all'inizio, no? Ora il discepolo è chiamato prima di tutto a presentare al mondo chi è Gesù, la vera natura di Gesù, ma per farlo bisogna conoscerlo. E io delle volte, se avete, nei tanti gruppi di studio che ho avuto, giovani, anche meno giovani, ho fatto dei quiz sulla persona, sulla vita di Gesù, e sono rimasto sbalordito. Come si dice oggi, basito proprio. Da una mancanza anche nel mondo evangelico di una corretta visione, di una corretta conoscenza di Gesù. Gesù che è il Cristo, come dice qui, il Figlio di Dio. Gesù alla fine della sua vita terrena, lo sappiamo, manda i suoi discepoli ad essere i suoi testimoni, persone che riescono a parlare, dire cose giuste su di lui. Le idee che il mondo ha intorno a noi, ha intorno a Gesù, hanno quasi tutte una parte della verità, perché in qualche modo c'è una parte di verità, ma il quasi non è sufficiente, anzi per la maggior parte delle volte il quasi è fuorviante. La risposta di Pietro è giusta. Nelle versioni di Matteo è più completa, dice: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ciò che Gesù afferma subito dopo, sempre nella versione di Matteo, dice: tu sei beato perché, Simone, Pietro, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Dobbiamo, anche questo è qualcosa che può veramente renderci gioiosi, sereni, dobbiamo considerare una profonda gioia, una beatitudine, il fatto che grazie all'intervento di Dio, grazie all'intervento dello Spirito in noi, noi possiamo comprendere le verità della Bibbia. Non è una cosa perché siamo più intelligenti degli altri, è una grazia di Dio per il quale rendere grazie, per il quale dire: Signore, grazie perché mi hai dato questa capacità, questa possibilità. Le verità della Bibbia, quelle verità che chi non crede, sono difficili da capire, lo constatiamo ogni giorno. Agostino di Ippona disse: credo ut intelligam, non intelligo ut credam, ossia credo per comprendere, non comprendo per credere. Solo attraverso la fede certamente illuminata dalla parola di Dio, ma solo attraverso la fede possiamo capire le grandi verità intorno a Gesù. Non dimentichiamocelo mai, perché anche noi, se dovessimo affrontare, leggere la vita di Gesù senza l'intervento dello Spirito, senza la guida della parola di Dio, diremmo delle castronerie anche noi. E qualche volta le diciamo. Paolo ci ricorda che per chi non ha la fede, la sapienza di Dio è pazzia. Sono due cose veramente che stridono, che contrastano. Per questo motivo il compito dei discepoli testimoni non è facile. Si tratta di annunciare al mondo di annunciare ai nostri parenti, di annunciare ai nostri vicini, compagni di lavoro, compagni di scuola, si tratta di annunciare qualche cosa che è considerato pazzia, che senza l'intervento dello Spirito non possono capire. Perciò l'annuncio deve essere sempre accompagnato dalla preghiera, preceduto dalla preghiera, seguito dalla preghiera, perché solo così, solo con l'intervento dello Spirito potranno arrivare a capire quello che noi, grazie a Dio, possiamo capire. Poi, un'altra cosa, il discepolo è chiamato a un cammino senza zavorra. Leggo il brano. Adesso questo brano, miei cari, e quello che segue, c'è scritto nel Vangelo, non potevo saltarlo. Ma per favore, diamogli il peso che merita. Perché certe volte, certi brani, certe parole, certi discorsi di Gesù volano sopra di noi, perché sono troppo difficili da accettare e da vivere. Allora, Gesù, convocati i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni, il potere di guarire le malattie. Li mandò ad annunciare il regno di Dio, a guarire i malati, e disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, non abbiate nemmeno una tunica di ricambio. In qualunque casa entrerete, in quella casa rimanete, da quella ripartirete. Quanto a quelli che non vi riceveranno, uscendo dalla loro città, scotete la polvere dei vostri piedi in testimonianza contro di loro. Ed essi partiti andavano di villaggio in villaggio evangelizzando e operando guarigioni. Questo brano possiamo sicuramente intitolarlo Senza zavorra. Il cammino del discepolo deve essere il più possibile, lo ripeto, il più possibile, senza zavorra. Per essere discepoli, come dice l'apostolo Paolo, che corrono nello stadio, dobbiamo liberarci il più possibile dei pesi che possono ostacolare la nostra corsa, il nostro cammino con Cristo. In Ebrei 12 leggiamo: anche noi dunque, perché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Una vita come quella proposta da Gesù, una vita di discepolato, non è facile, non è agevole. Lo so per esperienza. Ma è una vita che vive nella logica della provvidenza. Dio può darmi quello che mi serve. Se mi metto al servizio del Signore, Lui sarà capace di provvedere ai miei bisogni, ai nostri bisogni. Certo, il piatto di pasta e i soldi per pagare l'affitto non cadono dal cielo, questo lo sappiamo. E il Signore provvede nella stragrande maggioranza dei casi attraverso i Suoi figli. Chi si mette al seguito di Gesù e desidera servirlo, non deve spendere tutto il suo tempo per guadagnare il necessario. Perché seguire Gesù ha la priorità? Una domanda a questo punto. Il discorso di Gesù riguarda solo il discepolo che si è messo al suo servizio, diciamo a tempo pieno, come i dodici, o riguarda tutti? Subito dopo, il capitolo che segue, il capitolo 10, quindi diamo un accenno anche a questo, non solo i dodici che vengono mandati da Gesù, sono i 70. E a loro dice le stesse cose. Anche questi sono missionari, ossia discepoli mandati da Gesù per una specifica missione, senz'altro. Ma a tutti gli altri credenti, quei credenti che desiderano essere discepoli missionari in casa loro. Valgono le stesse raccomandazioni? Forse no. Ma ciò che Gesù afferma nel suo più famoso sermone, il Sermone sul Monte, vale per tutti. Non fatevi tesori sulla terra, perché è lì che ci metterete il cuore. E metterci il cuore significa metterci le energie. Metterci il cuore significa metterci il tempo. Per tutti vale questa esortazione. Per tutti vale l'esortazione di non servire due padroni. Per tutti vale il discorso di ciò che deve essere considerato prioritario, e tutti sono esortati a spendere il proprio tempo ed energia prima per il regno di Dio. Questo vale per tutti. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E confidare in Dio poi per la provvidenza dei nostri bisogni. Lo so che è un discorso che è difficile fermarsi, difficile accettarlo, difficile viverlo. Ma poi ancora andiamo avanti, c'è un altro brano, ed è il brano della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Forse sei andata avanti troppo. Ah no, 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 scusami, donami. È una vignetta che ho trovato, e che qualche volta le vignette valgono molto più di tanti bei discorsi. La rinuncia che vale sia per questo brano sia per quello che segue. Ma il discepolo dice: ma vuoi dei discepoli poveri? No, voglio dei discepoli liberi. Liberi. Quando quel brano che abbiamo letto prima, in Ebrei 12, dice correte, ma liberatevi del peccato, ok, ci stiamo, e dei pesi, sono due cose diverse. I pesi sono cose, ritorna un po' indietro, scusa, cose tutte lecite, normali, il bastone, la tunica, il pane, la sacca, il denaro, sono quelle cose, quei legami che possono diventare dei legacci che ci impediscono di andare avanti col Signore. Vai, prosegui ancora, vai avanti, grazie, ancora una. Ok, il discepolo è capace di offrire quel poco che ha, la moltiplicazione di pani. Non leggo il brano perché credo che lo conosciate a memoria, no? 5.000 persone stavano lì aspettando, hanno seguito Gesù e cercavano. A un certo punto alla sera sentivano il borbottio, forse anche Gesù sentiva il borbottio nello stomaco, Qui la gente ha fame, e dice ai discepoli: forza, dateli da mangiare. Gesù, hai visto quanti sono? Sono 5.000. Ma anche se andassimo a comprare la cassa, tu sai benissimo quello che c'è in cassa, non basta, no? Mettiamo oggi, no? Un euro a testa. Signore, 5.000 euro non li abbiamo. Però salta fuori un ragazzino: sentite, io ho due pesci e 5 pani. Ok, portameli. Vedete, sappiamo cosa succede dopo, che sono diventati sufficienti per far da mangiare 5.000 persone. Non so se hanno fatto un pezzettino di pane, no, non credo, no. Credo proprio che siano diventati due pesci, siano diventati 5.000. Anzi, Matteo ci ricorda che se ne è avanzato tanto, tanto, tanto. Allora, due verità emergono da questo brano. Tutti, nessuno escluso. Vediamo poi, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutti, nessuno escluso. Dobbiamo dare a ognuno di noi quel poco che abbiamo. Due pesci, 5 pani, li possediamo tutti. Poi Dio è capace di moltiplicare ciò che abbiamo messo nelle sue mani. Dare da mangiare, ripeto, a 5.000 persone non era nella possibilità dei discepoli, ma il discepolo testimone è chiamato a compiere gesta che sono molto al di sopra delle sue capacità, come quella di predicare il Vangelo a tutto il mondo, ad esempio. Non è nelle nostre possibilità, non è nelle nostre capacità, ma se ognuno dà quel poco che ha, Dio lo fa moltiplicare. Se vedete, e questo è successo tantissime volte a me, non è che parlo a voi, parlo prima di... Io sono seduto lì insieme a voi, qui c'è un altro Gianni, io sono seduto lì con voi. Tante volte ci soffermiamo a guardare ciò che abbiamo e nasce lo scoraggiamento. Siamo di fronte ad un'impresa adesso. Quanto può costare un nuovo locale, terreno compreso? Signore, non li abbiamo. Non li abbiamo. Ma quel poco che ciascuno di noi ha, lo diamo a te. E siamo certi che tu farai il resto. Quel senso di insufficienza che nasce quando guardiamo le nostre capacità, le nostre possibilità. Ma Gesù ci viene incontro e a ciascuno di noi dice: dammi quel poco che hai, dammelo. Non ti chiedo tanto. Vedrai che nelle mie mani si moltiplicherà. Non ti chiedo di fare, io potrei qui parlare a lungo proprio per la mia esperienza, no? Di quello che il Signore ha fatto con il poco, ma pochissimo che avevo da dargli, credo che abbia moltiplicato per 1.000. Quindi il Signore ti dice: non ti chiedo di fare l'impossibile, perché quello aspetta a me. L'impossibile aspetta a me, a te chiede soltanto di fare il possibile. Io sono il Dio dell'impossibile. Poi, andando avanti, noteremo che il discepolo è chiamato alla rinuncia. E qui un'altra vignetta che ci fa sorridere, ma che esprime una verità sacrosanta, no? Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Qui c'è un discepolo che dice: Luca, senti, questo non lo scrivere, però Luca l'ha scritto, Matteo e Luca l'hanno scritto. Allora, diceva a tutti, leggo il brano: se uno vuole venire dietro a me, nessuno è obbligato, ma se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Ora io vi dico in verità che alcuni di voi che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. Le parole che emergono con più forza dalle parole di Gesù, dalla frase di Gesù, è questo: rinunci a se stesso. Una cosa è certa, non si può essere veri discepoli di Gesù senza uno spirito di rinuncia. Allora, dimentichiamolo, che si possa essere veramente discepoli di Cristo senza prendere per noi, assumere per noi un pensiero costante. Non si può essere discepoli di Cristo senza rinunciare a qualche cosa. Non si può. Dimentichiamolo che si possa, non si può. Perché? A che cosa dobbiamo rinunciare? Perché rinunciare? La conversione, quando è autentica, dà una nuova direzione alla nostra vita, lo sappiamo. Nuove priorità, nuove prospettive, nuovi traguardi da raggiungere. Le priorità prima della conversione sono di guadagnare il mondo, come dice Gesù, ossia raggiungere traguardi di benessere e di successo. per raggiungere questi traguardi, che cosa fa l'uomo? Spende le sue energie, spende il suo tempo per guadagnare il mondo. E lo vediamo intorno a noi. Qualcuno ha detto che chi crede che con il denaro si può ottenere tutto, farà di tutto per ottenere del denaro. E questa è una logica conseguenza. Paolo ci offre questa riflessione. Come già prestaste le vostre membra al servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra al servizio della giustizia e per la santificazione. In altre parole, il tempo e l'energia che spendevate per ottenere dei traguardi che soddisfacevano la carne, ora spendeteli per Cristo. Una volta un tizio che fumava parecchio si è convertito e, come segno della conversione, ha voluto lasciare le sigarette. Io gli ho detto: bene, allora adesso la prima cosa che devi fare è quello che spendevi per le sigarette è darlo per Cristo, nel minimo. Questo è il senso della rinuncia. Rinunciare a spendere tempo, energia e denaro per cose che servivano per acquistare il mondo. Ora diamole a Cristo. Abbiamo da spendere un tot di energie noi, e di tempo e di denaro, non ne abbiamo di più. Cerchiamo di spendere per ciò che è veramente prioritario per noi. Che cosa è che è prioritario? È una domanda che dobbiamo farci giornalmente. Questo non significa lasciare il lavoro che stiamo facendo, forse qualcuno è chiamato a farlo, ma di tenere presente sempre la proporzione del tempo, denaro ed energia che spendiamo per il nostro benessere, è il tempo, energia e denaro che spendiamo per la gloria di Dio, per essere Suoi discepoli. Facciamo questa proporzione, facciamo questo confronto, abbiamo il coraggio di affondare le nostre radici nella parola di Cristo, senza precludere nulla. Da come spendiamo il nostro, diciamo, eti di energia, tempo, denaro, noi dimostreremo la nostra consapevolezza di essere discepoli. Gesù unisce lo spirito di rinuncia alla vergogna di essere cristiani. Chiunque si vergognerà di me. Perché? È una questione di valutazione. Come valuto il mio essere discepolo di Gesù? Se lo valuto un grande privilegio, allora lo metterò in cima ai miei desideri. Ma se invece lo valuto di scarso valore, tanto da quasi vergognarmi l'essere discepolo di Gesù, allora lo metterò ai margini della mia esistenza. Gesù subito dopo incontra tre persone, tre uomini, tre richieste. Uno gli dice: senti, io vorrei seguirti. Gesù ha detto: calma, hai calcolato il prezzo? Il figlio dell'uomo non ha neanche dove posare il capo. Vuoi seguirmi? Calcola il prezzo prima. Poi l'altro dice: io vorrei andare a seppellire mio padre. Lascia i morti seppellire i loro morti, che è una frase impossibilina, ma che può dire lascia il mondo dei morti, ossia il mondo di coloro che non sono stati vivificati ancora, come abbiamo sentito stamattina, dallo Spirito. I morti e il mondo che ci circonda, lascia loro, tu seguimi. Poi l'altro: Signore, io vorrei seguirti, ma Gesù gli disse: guarda, colui che ha messo la mano all'aratro e si è volto indietro non è degno di essere mio discepolo. Allora non voltarti, vai avanti dritto, con energia, con determinazione, con forza, perché soltanto così potrai essere veramente un discepolo di Gesù. Scusate, ma ho stampato male i fogli. Certamente tutto questo può essere ed è faticoso, è sicuramente impegnativo, ma dimenticatevi, stamattina è detto bene di parlare di relax, ma vedete, nella Bibbia ci sono sempre delle verità da vivere che sono in contrasto. Relax in Dio, ma agitati per il suo regno. Agitati per il suo regno. Sempre in fermento per il suo regno. È sicuramente impegnativo tutto questo, ma non rinunciamo ad andare avanti, miei cari, non rinunciamo alla bellezza che l'essere discepoli di Gesù comporta, non rinunciamo alla beatitudine del servizio. Un vero discepolo è chi ha capito che cosa è veramente importante nella sua vita, è disposto a rinunciare a tutto quello che può essere d'ostacolo per il suo cammino con Cristo, tutto quello che può impedirgli di andare avanti, anche se questo non è sempre facile, lo sappiamo. Vorrei concludere. Ed ora? Alla fine dell'ascolto della parola di Dio deve sorgere una domanda o più domande. Ed ora ho ascoltato. Cosa devo fare? Che vuoi che faccia, Signore? Vedete, però la domanda e la risposta può essere diversa per ciascuno. Perciò credo che spesso la predicazione debba far sorgere delle domande più che dare delle risposte. Io spero che stamattina la parola di Dio vi faccia sorgere delle domande personali alle quali cercheremo di dare una risposta. Amen.